Ciao da Stefano 2.0. Stai per ascoltare una puntata del Dietro le Quinte di Ascoltare Podcast, che ho registrato tempo fa con uno dei miei ospiti. Queste puntate sono pubblicate inizialmente sul mio canale Telegram, dove puoi venire ad ascoltarle in anteprima esclusiva, ma se hai pazienza le puoi ascoltare circa 2-3 mesi dopo sul podcast ufficiale, come in questo caso. Bene, ti auguro un buon ascolto!
Ospiti della puntata, i ragazzi del podcast Triangolo Nerdangolo. Questo è Ascoltare Podcast Back Channel.
Ed eccoci qua dietro le quinte di Ascoltare Podcast. Quindi, cari Luca, Lorenzo, Ale, tranquilli, fate come se foste a casa vostra, come se foste al Triangolo Nerdangolo. Quindi, tranquilli, voci sovrapposte, nessuna alzata di mano, niente cose scolastiche, anzi vi posso offrire qualcosa, un whisky, un caffè, qualcosina.
Guarda che noi ne approfittiamo, e noi se ci sentiamo a casa nostra assolutamente.
Ah, ne approfittate.
Colpi sotto la cintura come se non ci fosse un domani.
Io mi sono tolto le scarpe nel frattempo.
Ah sì, bravo, fai bene.
Perché... Io non le ho mai avute.
Ma state registrando in mutande, spero di no.
No.
Ma il bello di fare podcast è quello, non c'è la parte video, registri in mutande, giusto così, cioè.
Scusa, fanno le dirette così con solo la camicia sopra?
No, perché a me ricorda sempre la famosa scena di come si chiama, Paolo Villaggio, un film in cui lui è là in mutande e canottiera che sta guardando la TV e che doveva guardare la partita e appunto c'ha il panino, la birra e il rutto libero, no?
Il rutto libero, beh.
Il famoso Fantozzi. Ma così, avevo una curiosità che stavo esprimendo prima a Luca scusa, eccolo qua, Lorenzo, già comincio a fare confusione, vedi la birretta già sta facendo effetto, me la sono già trincata un po' troppo di corsa. Mi stavo domandando appunto che software utilizzate voi per fare l'editing del vostro podcast, che non vi ho chiesto prima nella trasmissione, quella ufficiale, quella serie.
Sì, beh, diciamo che noi utilizziamo Audacity, che appunto è un software free col quale diciamo ci stiamo skillando, se così possiamo usare un gergo tecnico, volta per volta alla scoperta di nuove funzionalità. Diciamo che finora non ci ha mai tradito, non è neanche così difficile da usare, mi viene da dire, nel senso, al netto ovviamente delle funzionalità magari un pochino più approfondite, che tralasciando queste, però diciamo che ecco, le funzionalità base sono abbastanza chiare, le tracce sono abbastanza ben definite, capisci quando attacca una, quando attacca l'altra, puoi fare diciamo le transizioni da un audio all'altro, decidere il livello e poi impacchettare tutto per far sì che il risultato finale sia comunque assolutamente valido dal nostro punto di vista.
Ho iniziato anch'io con Audacity, solo che avevo qualche problemino dal punto di vista delle tempistiche e sono passato a Reaper, che è molto più complesso, non so se l'avete mai sentito nominare.
Avevo visto qualcosa.
Sì, è un software diciamo semi gratuito, ma in realtà no, che è in auge da un po' di tempo tra i podcaster che seguono Andrea Ciraulo, non so se lo conoscete.
L'ho nominato prima il suo canale, ma mi dimentico il nome del podcast in questo momento.
Passione Podcast.
Passione Podcast.
È vero, anch'io te avevo sentito nominare e me ne sono già dimenticato, la seconda birra già sta facendo effetto. E ha avuto come ospite il conduttore del podcast Riperiani, non penso che l'abbiate mai sentito nominare, collegato a questo software di editing, lui è un sound editor proprio, e diceva appunto che questo tipo di programma è a pagamento, cioè quindi ha una licenza, però lo puoi utilizzare gratuitamente finché appunto non ne sei abbastanza soddisfatto. E quello che sto facendo anch'io, che lo sto utilizzando da qualche tempo a questa parte, proprio perché ha la possibilità ad esempio anche di fare l'editing intanto che tu stai ascoltando la traccia, tu ascolti la traccia e nel frattempo puoi già tagliuzzare, spostare, cambiare, fare anche gli effetti direttamente live.
Sì, non devi mettere in pausa.
Sì, mentre su appunto Audacity hai questa problematica che devi fare il rendering di tutta quanta la traccia e poi sentire com'è venuto. Se c'è qualcosa che non va, o se per caso, come mi è capitato una volta, a me si era impiantata la puntata, stavo finendo di editarla, si è inchiodato tutto e là mi sono venuti i capelli bianchi. Ecco, mentre con Reaper non succede, perché tu direttamente live senti tutte quante queste modifiche, solo che è molto 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 più complesso di Audacity.
Io invece non, non ne voglio sapere niente, io non edito. Io sono la faccia nascosta dietro alla distribuzione e ai social.
Ecco.
Ma guarda, a me sembra già complesso, troppo complesso Audacity. Infatti, tipo uomini di Neanderthal, no? Sai che quei quattro tasti lì sono pericolosi, quindi stai lontano. Ah, fai attenzione a non schiacciarli, che può sparire la traccia. No, infatti... Io ho trovato parecchi problemi di compatibilità in realtà, anche se è strano perché io e Luca abbiamo lo stesso computer su cui editiamo, proprio identico, lo stesso modello, e io ho dei grossissimi problemi di compatibilità nonostante installazioni, reinstallazioni, formattazioni, e lui invece mi dice che il suo va fluido come non mai, il mio invece crasha, si chiude, perdo file... cose strane.
Su che piattaforma? Windows, Linux, Mac, che cosa usate?
Windows 10 su un Surface 6, vero Lu?
Sì, Surface Pro 6, io ti dico, io non ho mai avuto problemi, sinceramente, anzi, sono contentissimo del fatto che nonostante la macchina, che di fatto è poi un ibrido tra un computer e un tablet, insomma, non è sicuramente un computer a forza bruta, però funziona, insomma, finora... ci ha consentito di fare quello che abbiamo fatto senza difficoltà. L'unico vero limite è la memoria del computer, perché poi sai che i file di sorgente delle tracce audio e tutto il resto occupano veramente un sacco di spazio.
Anch'io all'inizio ammetto che quando ho cominciato a fare podcasting sono stato aiutato da Simone Capomolla del podcast Esperienze Digitali, che è stato lui che mi ha supportato, perché effettivamente io gli passavo solo l'audio e l'editing poi lo faceva lui, quindi sono solidale con Ale. All'inizio anch'io sono stato un po' lontano da questa cosa qua, però vabbè, anche questo insomma è una sfaccettatura del mondo del podcasting che bisogna mettere in conto. Infatti a un certo punto Simone mi ha detto: guarda, io ho altre problematiche nella vita, non posso più seguirti, mi dispiace, coraggio, fatti coraggio, comincio a utilizzare Audacity.
Panico.
Beh, oddio, sempre del carissimo Andrea Ciraolo, c'è anche un corso su Udemy che tratta di Audacity proprio, e quindi io me lo sono accaparrato, mi sono andato a guardare un po' di tutorials naturalmente sui vari canali YouTube che si trovano là fuori, e ho cominciato i primi passi, e dopodiché ho visto che era un po' troppo instabile, mettiamolo così, perché comunque fa il suo dovere Audacity, quindi un po' instabile per alcuni versi, un po' esoso di tempo, di memoria eccetera, e allora ho detto: beh, proviamo questo Reaper, che anche se ho capito che è una specie di astronave, almeno per editare l'audio, quelle tre cose messe in croce, mi sono fatto spiegare qualcosina sempre da Simone, ho sistemato un po' di livelli audio e da allora continuo su questa strada. Però adesso farei un triplo salto mortale carpiato a destra, tornerei un po' sui vostri argomenti che trattate nel vostro podcast e vi domanderei, no? Io vi ho spiegato, ho qualche annetto di più rispetto a voi, purché sì, la mia voce mi gioca contro, anzi a favore forse, perché... fa apparire molto più giovane, però io sono della generazione un po' che è rimasta ai videogiochi da bar, appunto i coin op, e al massimo ho giocato, non so, non mi ricordo più se con l'Ecovision quindi Matusalemme, dicevano ai miei tempi poi tutte qua delle generazioni delle console nuove mai viste. Ma se un domani mio figlio, che ancora sta, lo sto così tenendo a bada con i giochi per computer, quindi Minecraft, per lui esiste solo Minecraft attualmente, ma se un domani mi dicesse: papà, perché non compriamo una console? Chi di voi mi darebbe un consiglio in questo caso e su cosa andrei a parare per non spendere tantissimo e avere l'esperienza di gioco migliore?
È la domanda più difficile che potessi farci.
La domanda, esatto, assolutamente d'accordo.
Proprio per quello ve la faccio io qua nel fuori onda.
Io ti direi tutte.
Potrebbe creare un polverone non da poco questa domanda.
Beh, vediamo un po' che succede.
Sai che guarda, faccio un pronostico. Io ti dico, secondo me potremmo avere delle opinioni assolutamente allineate, pur non sapendo che cosa risponderebbe l'altro, perché sono sincero, però io ti dico da lontano, secondo me potremmo rischiare in questo momento storico particolare, perché dobbiamo anche contestualizzare, perché poi sai, ovviamente questo è un mercato che ci ha insegnato, ci ha dimostrato più volte che è assolutamente sinusoidale, quindi dipende dal momento in cui ti ci trovi in mezzo, puoi cambiare opinione veramente come una banderola al vento. E io credo che in questo momento noi tre abbiamo un'idea ben precisa di quale sarebbe la risposta che potremmo darti, però non voglio anticipare niente.
A me mi serve solo, mi serve solo un'informazione, se vuoi darvela. Che età ha tuo figlio?
Mio figlio compie 13 anni quest'anno.
Ok, per l'età che ha, io a mani basse gli regalerei a mio figlio e gli regalerei la Switch.
No, io guarda, ti dico, a 13 anni probabilmente tuo figlio già sta cercando qualcosa magari di più maturo, tra virgolette, mettiamola così. Poi quando diventi grande invece cominci ad apprezzare le cose immature, è incredibile questa cosa qui.
Scusami, ma mi stai dicendo che la Switch è per immaturi?
No, sto dicendo che la Switch ha un target diverso. Basta, chiudo qui il discorso. Comunque, prendi a tuo figlio una bella Xbox con Game Pass e potrà giocare fino a che lui stesso a sua volta avrà un figlio, probabilmente. Quindi, perfetto.
Quindi, delivery online, o no? Se non sbaglio.
Sì. Quindi tu privi a un bambino di 13 anni a non giocare a Zelda?
Ma un bambino di 13 anni non, probabilmente, difficilmente riuscirebbe ad apprezzare Zelda, secondo me. L'ha apprezzato più il trentenne, Zelda. E questa è la cosa affascinante del mondo videoludico, secondo me. Ci sono delle, come dire, puoi affrontarlo a diverse profondità, no? È un po' come i cartoni animati della Disney, della Pixar, che io amo. Poi hai diverse chiavi di lettura con cui leggerli effettivamente, no? Puoi leggere solo la parte superficiale, quella del divertimento, dell'intrattenimento, Come puoi leggere anche le chiavi di lettura, puoi avere anche delle chiavi di lettura più profonde e più significative se li guardi con una prospettiva più adulta. E i videogiochi sono la stessa cosa, perché comunque sia sono l'insieme di arti, che poi lui stesso possa essere o non essere considerato arte, questo è un altro discorso.
Sai che io invece, diciamo, non ho fatto il mio pronostico prima della variabile che tu ci hai dato dell'età di tuo figlio Stefano, quindi ovviamente il mio pensiero iniziale era che tutti e tre avremmo risposto senza colpo ferire la risposta che ha dato Lorenzo, che è stato l'Xbox, ma proprio perché ti ripeto, tutti e tre noi ci siamo trovati in questa fase del momento storico del mercato ad apprezzare proprio i servizi che in questo momento la Microsoft sta dando con l'Xbox. Ma probabilmente dopo aver saputo appunto l'età che tu ci hai detto che ha tuo figlio, io ti posso rispondere ti posso dare una risposta ancora diversa. Io probabilmente ti risponderei una PlayStation, sai, ma per un semplice motivo, perché io credo che sia la piattaforma in un certo senso più diffusa. Adesso, al di là del fatto che proprio mentre noi stiamo parlando hanno presentato la PlayStation 5, poi quello che sarà del futuro non lo so, ma se facciamo una foto attuale, io ti posso dire la PlayStation 4, ma perché sicuramente per una questione di diffusione è la piattaforma più diffusa in assoluto, e questo è innegabile, ed è la piattaforma che consentirebbe a tuo figlio sicuramente di divertirsi al 200% con i suoi amici, che appunto, facendo una scommessa alla cieca, ti posso dire, ok, potrebbero avere, ci sono buone probabilità che dovessero scegliere una delle tre console, prenderebbero una PlayStation. E io penso che sia estremamente importante che da un punto di vista videoludico, che l'esperienza videoludico sia completata proprio dalle condivisioni con le amicizie reali che una persona ha, proprio per restituire il massimo dell'esperienza.
Ok, quindi ti posso dare io una risposta definitiva. In casa lo fai giocare alla Play, se vuole stare su PC gli fai l'abbonamento Game Pass del PC, così può giocare a quasi tutti i giochi del catalogo Game Pass Xbox anche su PC senza avere la console, e quando andate fuori casa gli compri la Switch, quindi sei a posto.
Ecco, dal punto di vista monetario mi sa che prima fare due conti, ma comunque grazie delle vostre risposte, e vedrò che cosa riuscirò a combinare qui nel futuro prossimo. E tra parentesi, Ale, il tuo piccolino appunto hai già in mente che cosa gli farai utilizzare quando avrà già la possibilità, o è già avvezzo a questo tipo di console?
Mio figlio potrà solo usare il controller 2.
Ah, ok, quindi solo quello, il resto solo il papà non lo può utilizzare.
Sì, sì, è tipo educazione siberiana, no?
Quindi siamo tranquilli,
è un problema.
No, il resto poi io da buon gamer ho tutto, ho PlayStation, Xbox e Switch,
certo.
Però giustamente il player one sono io, player two è lui. Poi quando riuscirà a battermi ai miei stessi giochi potrò dargli l'onore di fare player one. Andiamo a sempre a parlare di Star Wars, cioè c'è il maestro Jedi, cioè prima di diventare Jedi deve seguire un percorso, anche perché io sono oltre possessore delle varie console, possiedo anche un cabinato arcade da sala giochi a casa, quindi dovrà farsi le ossa lì.
Caspita, cosa hai?
È un cabinato arcade degli anni 80, esteriormente, internamente è un
Raspberry.
Sì, no, non è un Raspberry, è un
vabbè, un simulatore, Ale,
un emulatore
generale, non mi ricordo adesso la marca esatta, non mi sfugge. Però appunto con dentro i più famosi giochi che si trovavano a quel tempo e che si trovano tuttora.
E che cabinato hai, scusami?
Guarda, se hai qualche capacità di falegnameria o conosci un buon falegname, una volta che hai la struttura, comprare un LCD, che poi alla fine puoi montare un monitor LCD, o io avevo un catodico vecchio, quindi alla mia età il monitor è del 1985, quindi pensa a te, però puoi benissimo comprarci un LCD, collegarlo come diceva Luca a una Raspberry, e con meno di 500 euro, se trovi come fare la struttura, tu hai un cabinato. Poi alla fine i tasti, quelle cose lì, ti viene tutto spiegato. Comunque il Raspberry ora credo che per iniziare è l'elemento centrale, se si vuole fare una cosa del genere, emulare tutti i vecchi giochi del passato.
E facendo invece un altro triplo salto mortale carpiato, andrei a finire in Giappone, perché anche io lo amo tanto, e vi domando appunto, voi siete appassionati di manga, credo, di anime, invece su quel versante che cosa mi potreste consigliare di guardare o di leggere? Perché sono rimasto qualcosa di più vicino, penso, a noi, perché l'ultima cosa che ho visto è L'attacco dei giganti, e poi no, beh, Gantz penso che sia un bel po' vecchiotto.
Bellissimo Gantz.
Sì, molto, molto particolare, molto bello. E penso che la cosa più recente che ho visto è quella, sì, Nuova vita dell'attacco dei giganti. Quindi chi vuole appunto suggerirmi qualcosa di bello da leggere o da vedere in questo periodo?
Allora, diciamo che io molto velocemente poi lascio la parola dalla Lorenzo, proprio perché ridico ciò che avevo detto durante la puntata delle Q&A. Io non sono molto avvezzo, per quanto ne abbia visti tanti di anime, non sono molto avvezzo a questo mondo, ma perché nonostante io sia cresciuto veramente a pane Dragon Ball, faccio fatica ultimamente ad avere il tempo e la costanza di mettermi lì, e la pazienza soprattutto di seguire un anime che, come sappiamo, ti fanno vedere una puntata oggi, poi la prossima arriverà forse il mese dopo e poi via discorrendo, e tra una stagione e l'altra passano dei mesi interminabili. E i manga anche per me lì rimane una cosa un po' diciamo un territorio inesplorato, però oggi so che ho capito che non amo più tanto, diciamo, le storie alla Dragon Ball, dove c'è appunto il ragazzo eroe, quindi alla, diciamo, la categoria shonen, ma preferisco la categoria che si definisce seinen, dove tratta delle tematiche un pochino forse più crude, un po' più d'adulto, e guarda, con molta 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 calma sto leggendo un fumetto che si chiama, un manga che si chiama Made in Abyss, che diciamo è un po' crudo per certi aspetti, però nella sua, diciamo, nel suo essere così non proprio all'acqua di rose, ha una storia abbastanza intricata che racconta di questo mondo fantastico in cui c'è una voragine chiamata Abisso che ha tutto un suo ecosistema, e di fatto la particolarità di questo Abisso è che man mano che si scende diventa impossibile poi risalirne, perché si vanno a innescare degli effetti sul corpo umano che sono devastanti quanto più si scende verso il basso. E ovviamente da lì poi c'è la storia che narra le avventure della protagonista, che sta cercando di raggiungere il fondo dell'abisso per un motivo particolare.
Ma sicuramente io partirei da un concetto che è quello che ha espresso Luca all'inizio, no? Della maturazione. Comunque le persone, come dire, maturano nel corso della loro vita e cambiano un po' i gusti e magari hanno voglia di cose diverse, no? In diversi periodi della loro vita. E così parti con gli anime, no? Parti con gli anime, vedi robe un po' meno impegnate, un po' di fighting, un po' di anime di combattimento, cose del genere. Poi come dire, arrivano le scintille, no? La scintilla può essere un Fullmetal Alchemist, qualcosa che ti fa dire, però, cavolo, c'è profondità, c'è veramente tanta profondità, ma come ce n'è anche in altri più famosi, in Dragon Ball ad esempio. Mai detto che Dragon Ball non è profondo, assolutamente. C'è quella scintilla che ti permette di approfondire e dire, ok, dai, vado a cercarmi qualcosa di diverso, un'esperienza differente. Allora magari ti butti anche sui film, e sui film anime ci sono veramente tanti capolavori, perché vai a prendere lo studio Ghibli, sono tutti capolavori. Non so se tu lo conosci, Stefano, mio vicino Totoro.
Miyazaki.
Esatto, sì, Miyazaki.
Miyazaki, sì, mi è rimasto nel cuore. Io l'ho conosciuto all'epoca perché aveva fatto tutta quanta la serie del Conan, il ragazzo del futuro, non so se l'avete mai visto.
Assolutamente, sì.
Da là poi l'ho conosciuto e ho visto i vari film, che se vuoi anche continuare un po' a suggerirli, secondo me fai benissimo.
Beh, allora, dello studio Ghibli tutti, ragazzi, cioè, non c'è niente da dire. Da pregliate la filmografia, dal primo all'ultimo, quelli che riuscite a recuperare, guardateli. Partite magari dal più importante, o barra quello che comunque hanno preso come loro mascotte, che è appunto Totoro, il mio vicino Toto. Totoro o Totoro, non mi ricordo mai la pronuncia, ragazzi.
Dovrebbe essere Totoro, esattamente come Ghibli e non Ghibli, che sennò poi ci redarguiscono.
Comunque ne hanno aggiunti molti su Netflix, e su Netflix volevo ancora citare un paio di nomi, sicuramente Your Name, veramente bello, visivamente incredibile, e un altro che secondo me è quello che mi ha spezzato il cuore, ragazzi, non c'è niente da dire. Ghibli fa sognare, questo spezza i cuori, e Wolf Children, quello, se hai tempo, Stefano, datti.
Ok, io ultimamente mi sono visto Porco Rosso, che è molto particolare anche quello.
Molto molto bello.
Sì, che tra l'altro li si può trovare quasi tutti su Netflix, quindi se qualcuno volesse farsi la cultura, si faccia un abbonamento Netflix e se li vada a vedere.
Non so se abbiano fatto qualche contratto, perché effettivamente ne hanno pubblicati tantissimi. Dello studio Ghibli, che ero convinto anch'io che si dicesse Ghibli, perché tutti lo pronunciano in questa maniera qua. E parlando invece di pronuncia, voi col Giappone, come il vostro rapporto col Giappone e questo essere nerd, che volevo chiedervi anche, otaku e nerd sono cose simili, sono due mondi diversi completamente? Che cosa mi potete dire appunto a proposito sia del Giappone?
Luca non c'è mai stato. Luca non c'è mai stato in Giappone.
E questo rapporto quasi morboso io col Giappone. Io ho avuto la fortuna di andarci diversi anni fa e rimanerne folgorato, e quindi appena ho l'opportunità, con la media di una volta ogni due anni, ho bisogno fisiologico di andare in Giappone a visitare questo paese fantastico. Quindi finora ho avuto la fortuna, mi ripeto, una volta ogni due anni più o meno di media, di andare a trascorrere un po' di tempo lì, un paio di settimane, insomma. Invece di andare a fare le vacanze al mare come fanno tutti quanti, risparmio i giorni di ferie per poter andare poi in Giappone nei periodi più diversi, ecco, diversificati.
Comunque io mi devo sentire un po' offeso perché non avete voluto sapere i miei anime preferiti.
Come? No, subito Ale, a me sembra che avessi parlato, scusa. devi dircelo subito, adesso vogliamo sapere i tuoi anime preferiti, dillo subito.
No, perché gli altri due fanno tutti filosofici e si cresce. No, io sono rimasto bambino. Ho iniziato con il Cavaliere dello Zodiaco ed è da 19 anni che seguo One Piece, e rimarrà sempre uno dei più belli anime che abbiamo mai visto.
Ad esempio io One Piece, appunto, essendo che ho qualche annetto sulle spalle, me lo sono perso, dovrei quasi quasi recuperarlo.
Bisogna avere molta costanza proprio One Piece, perché come diceva Luca, un episodio a settimana e sono 19 anni che lo seguo.
A mappa. Ma invece, così tocco forse un nervo scoperto, dei Cavalieri dello Zodiaco nella versione Netflix, che cosa ne avete già parlato per caso in una delle vostre trasmissioni, oppure così ho l'esclusiva e vi faccio questa domanda?
Non vogliono che ne parli perché sennò divento scurrile.
Adesso capisci perché non ti abbiamo chiesto dei tuoi anime preferiti.
Anche perché sanno bene il mio amore smisurato verso i Cavalieri dello Zodiaco, quindi qualsiasi cosa mi viene toccata e distrutta in quel modo, veramente solo odio.
Sì, la dobbiamo mettere esplicita la puntata dopo, se demonetizzano.
Abbiamo già capito.
Sì, ma poi c'è, era, è tutto sbagliato, cioè non puoi fare una trasposizione del genere cambiando completamente la storia, cioè non ha proprio senso, non ha veramente proprio senso.
Hanno fatto tutta questa trasformazione anche di Andromeda, che da androgino è diventato una ragazzina. Sono quelle operazioni, secondo me, che sta facendo Netflix, così per... chi era anche l'altro? Ultraman, no? Che l'hanno anche quello fatto a cartoni animati 3D, così detto molto volgarmente, per riportarlo in auge, perché sennò, appunto, io lo vedevo ai miei tempi, questo bel costumino di lattice con la mascherina, la, di plastichina, mi era rimasto impresso quello.
Beh, Stefano, se adesso non so quanto tu fossi appassionato, io spero di non distruggerti un altro mito, ma io ricordo quando ero piccolo, io ero estremamente appassionato di Goldrake.
Ah, bellissimo.
Allora, io ho scoperto, mio malgrado, che è pronto un reboot / remake di Goldrake. Ho visto qualche frame e non ci posso credere, cioè ho visto delle cose che non avrei mai voluto vedere, e non sto scherzando, è una storia di un paio di settimane fa. Mi è capitato sotto occhio questo trailer, ho detto no, ma hanno rifatto, sono riusciti a andare a toccare anche un mostro sacro come Goldrake, e invece ce l'hanno fatta, sono riusciti ad andare a toccare anche quello, e purtroppo quello che ho visto non mi ha convinto per niente, non mi è proprio piaciuto.
Ma sempre Netflix?
No, fortunatamente Netflix ancora no, diciamo che è un'opera ancora allo stadio originale, diciamo a livello nipponico, ma potremmo tranquillamente scommettere che prima o dopo Netflix arrivi anche lì.
I vari reboot. E invece vi chiedevo anche la differenza tra otaku e nerd, perché non mi è ancora benissimo chiara al 100%. Si possono le due cose mettere vicine, o sono due mondi completamente disconnessi tra di loro? Silenzio di tomba.
Sì, perché in realtà la risposta io non la so,
sinceramente. Quindi è Luca che è stato sempre in Giappone, non lo sa questa cosa. Quindi...
Diciamo che anche la visione del nerd in sé è cambiata. Cioè, prima era vista veramente come la persona che si rinchiudeva a giocare in casa, non aveva amici, stava sempre da solo, è un po' introverso. Adesso, se non sei nerd, non sei quasi più nessuno, quindi diciamo che preferivo forse la prima, la prima definizione. Beh, adesso è diventato sulla bocca di tutti e tutti si spacciano per nerd, e poi magari il gioco con cui hanno giocato di più è Wii Sport, quindi diciamo che è cambiato quel CS, esatto. E l'otaku io l'ho sempre visto un po' come più una persona morbosa, magari su quello che gli piace, anche un po' viscido, no? Mi sto sbagliando?
No, Ale, aspetta. No, perché poi veramente ci si rivolta qualche community contro, scusa.
Diciamo che, come ha detto Ale, sicuramente l'appellativo nerd ormai è stato sdoganato quasi in senso anche positivo, ecco, in un certo senso, però deriva da una questione di passione. L'otaku, io suppongo che per la cultura giapponese sia anche un po' un qualcosa di forse di dispregiativo in un certo senso, quindi si riferisce sempre, diciamo, a un appassionato in particolare di qualche categoria specifica relativa agli anime, ai manga, alle action figure, però proprio perché la cultura giapponese, diciamo, è abbastanza sono abbastanza seri, sono abbastanza rigidi, secondo me la parola otaku non è proprio, diciamo, paragonabile all'utilizzo della parola otaku non è paragonabile all'utilizzo della parola nerd, ecco, non sono intercambiabili in un certo senso, mentre nerd oggi secondo me è un pochino più non assolutamente lontano da un insulto, è quasi un buffetto in un certo senso. Secondo me l'otaku è un pochino più castiga un po' di più, ecco, forse.
Ho capito, quindi diciamo simili ma non così tanto, insomma, diciamo paragonabili per certi versi, ma completamente all'opposto per altri, insomma.
Simili ma diversi.
Simili ma diversi, come gemelli diversi, insomma. E tornando invece al discorso dei reboot, volevo chiedervi che mi è capitato tra le mani qualche foto di Dune. Non so se voi siete anche là appassionati di questo tipo di fantascienza, eccetera. Conoscete?
Scaviamo tanto indietro, però scaviamo tanto tanto indietro con la... nel tempo.
Sembra che qua nel 2020 ci sarà un rifacimento ulteriore del film che aveva già fatto David Lynch, se non sbaglio, a suo tempo, quindi parliamo di un bel po' di anni fa, negli anni 80, forse 90.
Io dico solo che devono smetterla di andare a prendere capolavori e distruggerle, ma di avere un po' di fantasia e farne di nuovi.
Ma parli capolavori scritti, poi trasformati in video, in film, o...
No. Parlo di filmoni poi distrutti nel tempo. Vogliamo parlare tipo di Ghostbuster?
Ah, Ghostbuster, sì, che fanno anche quello in reboot. Là non ho più sentito niente. Con il Covid mi sembra si sia fermato tutto anche là, o no?
Ma scusami, di Ghostbusters stiamo parlando, di Dune?
No, di Ghostbusters. Dune dovrebbe uscire a dicembre 2020 e Ghostbusters era, mi sembra, previsto qui in agosto. Possibile.
Non ricordo per Ghostbusters, invece volevo dire due parole su Dune. Allora, per quanto io non abbia visto il film originale di Lynch, io ho visto tanta roba di Lynch, mi manca quello. Lo ha fatto David Lynch. Cioè, possiamo anche lasciarlo lì dov'è. Nonostante c'è anche da dire che quello del 2020 verrà diretto da Villeneuve, che è un altro grande regista, però sinceramente mi allineo a quello che ha detto basta, cioè, non rebuttarmi, poi non rebuttarmi un film di Lynch anche se sei Denis Villeneuve, cioè non è interessante, trova qualcosa di nuovo, rebutta qualcosa di brutto piuttosto. Rebrutta.
E invece un parere un po' sui vari Star Wars qua ultimi del nostro... dipende sempre se caro o meno regista, che adesso chissà come mai, com'è che si chiama, mi è venuto il blocco del podcasting.
Allora, sugli spin-off c'è Ron Howard, se non ricordo male, che ha fatto gli spin-off di Solo e Rogue One.
Ah, ok, sì. No, ma quelli invece principali?
Della saga principale, l'ultimissimo J.J. Abrams, l'ultimissimo l'ha girato J.J. Abrams, mentre invece i precedenti, perché si sono passati la palla, l'ottavo è di Rian Johnson, per esempio.
Voi sicuramente ne avete parlato nel vostro podcast, perché ho visto più di una puntata, mi sembra, no? Ne avete parlato.
Sì.
Ecco, ma in generale chiedo, vedete un futuro per questo... franchising ormai che è diventato tale, o con questo abbiamo detto tutto, abbiamo concluso, hanno rifatto, ci hanno riprovato, eccetera, basta, adesso è tempo dei vari Mandalorian e dei vari Kenobi, giusto? Che dovrebbero fare anche quella la serie?
Sì, dovrebbe fare.
Quindi solo serie Disney da vedere in TV e basta, saga dei vari Jedi, finita così con The Rising of
Skywalker.
Ma pensare a qualcosa di nuovo, nel senso, non era bella, poi hanno voluto rimetterci le mani una volta, hanno voluto rimetterci le mani due volte. È chiaro che dopo un po' sbagli, ma statisticamente sbagli, non è che ci vuole un genio per capirlo, nel senso, secondo me a un certo punto cambia direzione, non è che esiste solo l'universo di Lucas, nel senso, ci sono altri mille universi possibili da creare, più interessanti. Il problema è che, essendo stato acquisito il brand da Disney, Disney è così, Disney sforna tante belle cose, perché veramente io la amo per i film che fa, anche se in realtà sono poi di studi acquisiti nel tempo, però veramente c'ha tanta voglia di soldi, troppa voglia di soldi, ecco, mettiamola così.
Voi avreste qualche libro, qualche, che ne so, storia che vorreste vedere al cinema che ancora non si è visto, appunto parlando di qualcosa di diverso, di nuovo, o sareste più propensi a dire resettiamo tutto, basta con così il saccheggio dei vari mondi, dei fumetti e delle storie, così triteri, ricominciamo a inventarci qualcosa di nuovo, anche se è molto difficile nel mondo in cui viviamo oggi.
Beh, ma nel nostro mondo, diciamo quello della cultura pop nerd, chi c'è riuscito è stato Spielberg con appunto Ready Player One. Cioè, quello è il film per eccellenza che fa parte del nostro mondo, quindi fare più roba su quello stile lì io ne sarei solo contento.
Che però deriva da un libro, eh.
Sì, sicuramente.
Sì, ma il fatto che derivi da un libro vuol dire poco. Ha preso, sì, chiaramente la sceneggiatura, ma poi passare dal libro al film e mettere, perché poi parliamo di messa in scena, mettere in scena Ready Player One, cioè è assurdo, è un'emozione continua quel film. Ma da Kong fino al Gigante di Ferro, fino a Godzilla, cioè veramente io...
Di tutto, trovi qualsiasi cosa, ma anche se non sei avvezzo cioè troverai sempre quella citazione che dici, ma guarda, oh, l'han fatto. Dai, quando il Gigante di Ferro va nella lava, che va giù con il pollice alzato alla Terminator.
Alla Terminator, sì, esatto.
È allucinante, ma infatti Spielberg è stato un genio, è un genio, secondo me, senza ombra di dubbio. Ma invece Stefano, il tuo film preferito, o se diciamo più film preferiti, perché magari uno diventa difficile.
Vi dico la verità, cioè io sono rimasto folgorato perché ero ragazzino quando è uscito Star Wars e da là non riesco a staccarmi. Quello è anche la saga che ho fatto conoscere per primi ai miei figli, e quindi ma direi che comunque quello che è diventato poi il 4 per me, cioè New Hope, una nuova speranza, per me mi è rimasto nel cuore sicuramente. Poi dicono che il secondo, ad esempio l'Impero colpisce ancora, sia stato il migliore dei tre di quella iniziale trilogia, ma anche là secondo me è tutto opinabile, ma diciamo insomma che quei tre là sicuramente sono quelli che mi sono rimasti più impressi. E poi adesso mi fate venire un po' così di ansia prestazionale, perché dire altre cose, insomma, sinceramente piace un po' tutto. Alla fine mi faccio anche un po' piacere anche queste ultime tre versioni che hanno fatto anche sempre del mondo di Star Wars, anche se l'ho visto un po' tutto come una forzatura, però così per me è un rivivere così il sapore di quei ricordi, un po' rivedere certe scene così un po' rimodellate nella possibilità dei super fantasmagorici effetti speciali di adesso, che hanno tutto un altro sapore rispetto a quelli dei tempi in cui facevano esplodere la morte nera, penso con un petardo, perché si vedono tutti quanti le varie faville che arrivavano addosso alla camera.
Però intanto c'era la bellezza del fare le cose, perché anche solo banalmente il rumore delle spade laser fatto con il neon sull'alluminio sono cose che comunque rimangono nella storia.
Beh, ma io voglio fare una cosa, voglio girare questa domanda che ha fatto Lorenzo ai miei colleghi, perché è un qualcosa che non ci siamo mai detti. Qual è il film preferito di noi? Perché ci facciamo un'autodomanda, tipo Marzullo. Mi faccio una domanda e mi do una risposta.
Bene, così poi andiamo anche un po' a chiudere con la trasmissione.
Perché sono curioso, perché secondo me ci sono delle belle sorprese sul titolo nostro preferito.
No, io non penso di poterti rispondere, nel senso che è un po' come la domanda che ci è stata fatta durante la puntata delle Q&A. Io dovessi darti una risposta per un solo titolo non ne sarei capace. Ti posso dire il film che ho visto più volte, ma non vorrei ripetermi come se per i videogame è il primo Transformer. Per me, da appassionato, vedere Optimus Prime sul grande schermo è stato, ragazzi, penso il punto più alto che un fan della serie potesse mai raggiungere, quindi ti rispondo questo, ma in realtà ce ne sono tanti tanti altri. Diciamo che mediamente i film in costume io li apprezzo praticamente tutti.
Vabbè, allora sappiamo che è Endgame.
Tre volte, guarda, 3, 4, 5 volte anche. No. No, per me rispondere alla domanda è praticamente impossibile, perché veramente amo davvero tanto il cinema e ci sono troppi troppi registi che io amo. passando per Polanski, Carpenter, cioè Nicol, non ce la faccio a darti una risposta. Sul quanti ne ho cioè quelli che ho visto più volte, sì, e ti posso dire sono quelli del Toro. Cioè io, raga, Pacific Rim l'ho visto 150 volte, Hellboy 1 e 2 li ho visti 150 volte, Il labirinto del Faun, io quel regista lì, come anche un altro che ho visto 2.5 milioni di volte, Pitch Black, The Chronicles of Riddick, Riddick, tutti quelli là li ho visti migliaia di volte, quelli li amo e ogni volta che posso me li rivedo.
Io, ragazzi, vi stupirò, perché il mio film preferito, e lo sarà sempre, è Braveheart.
Ma davvero?
Ma dai!
Ve lo giuro. Quello è il film numero uno che ogni volta che è in tele devo guardarmelo per forza, tutte quelle 3 ore di film. Cioè, è bellissimo, Braveheart. Ma senza ombra di più dubbio.
Sicuramente qualche emozione la dà, però da un nerd non mi aspettavo questo tipo di così scelta filmografica. E adesso che mi ci fai pensare, ad esempio, anche per me è stato una grande emozione anche il primo Spider-Man, anche se poi non ha avuto questo grande continuità, perché io mi ricordavo che da ragazzino, scusate, oggi è tutto quanto a Marcord, e da ragazzino io avevo visto il primo Spider-Man fatto con questo tizio che appunto aveva la maschera e aveva al posto degli occhi appunto due occhiali da sole di quelli a specchio, praticamente questo costumino così improbabile dell'uomo ragno, e quando sparava la ragnatela praticamente appariva una corda, proprio una corda fatta cosa di canapa, cosa che fatta, e così si dondolava tipo Tarzan, no? E saltava da un grattacielo all'altro. Poi quando ho visto invece quello fatto con gli effetti speciali, io sono rimasto basito punto zero, no, era fatto punto zero, perché per me è stato tutto un, avendo quel ricordo di questa specie di tizio in calzamaglia che appeso a questa corda che faceva finta di essere l'uomo ragno, vedere effettivamente Peter Parker che saltava di qua e di là, poi vabbè, la storia come l'hanno ristrutturata, rifatto il reboot eccetera, vabbè, lasciamo stare, è proprio del primissimo, perché comunque per me è stato ripeto l'emozione di vedere qualcosa di realistico, no, con il ricordo che avevo di questa specie di tizio in calzamaglia appeso a questa cordina che diceva questa è la rete che sparava la ragnatela dal polso e appariva una corda. Per me insomma è stato,
quindi, il primo di Raimi, fondamentalmente
il primo di Raimi, sì.
Ma no,
sì, quello che,
ma no, secondo me va ancora più indietro.
Aspetta, ma infatti specifica, scusami, di quale Spider-Man stai parlando? Perché
quello che dico io, ecco, il primissimo che ho visto, ripeto, quello, sono andato al cinema, sono rimasto traumatizzato, perché all'epoca si cercava di fare con quello che si aveva, quindi era proprio una cordina. Forse su YouTube trovate, c'è anche una versione di Fantastici 4, eh?
No, il primo.
Sì, ma stiamo parlando tipo dell'Hulk di Luferrigno,
di quegli anni là, Ecco, dopo da quello che mi era rimasto impresso, e sono andato a vedere quello invece di Raimi, quello di Raimi per me è stato, poi ripeto, la storia, tutta la, lasciamo stare. Ma gli effetti speciali, vedere le acrobazie, vedere, cioè, per me è stato un'apoteosi quello là, quel film là, quel primo Spider-Man, proprio perché avendo il ricordo da ragazzino che mi aveva un po' invece traumatizzato, per me il primo Spider-Man è stato veramente bellissimo. Poi ripeto, vedendo poi come ha trasformato la storia eccetera eccetera, vabbè, c'è tutto da discutere, non metto bocca su quello, ecco. Visivamente però,
no, però effettivamente sì, tanta roba, sì.
Visivamente era fantastico dal mio punto di vista. Comunque andrei a farvi l'ultimissima domanda. Connection lost. Avete anche voi attivato la monetizzazione sul podcast per caso? All'inizio c'è un po' di pubblicità?
Sì, un minimo di pubblicità c'è. Anche questo fa parte dell'esperimento, stiamo cercando di capire quanto effettivamente sia efficace, utile, fastidiosa, invadente. Stiamo un po' trimmando, ecco. Stiamo cercando di capire se effettivamente mantenerla, cambiarla, spostarla. Stiamo facendo un po' di sondaggi, ecco perché appunto magari alcune volte c'è, alcune volte no, alcune volte in fondo, alcune volte in mezzo.
Quindi state proprio sperimentando, non è da tantissimo, o l'avete fatto anche da più puntate? Mi sembra di avervi sentito nelle ultime che avete cominciato a utilizzarla, o mi sbaglio?
Noi in realtà la utilizziamo già da molto tempo e grazie alla monetizzazione di Spreaker ho scoperto che esiste una cifra al di sotto del centesimo, quindi veramente fantastico.
Quindi è ancora un esperimento poco remunerativo.
Sì, diciamo che solo con la monetizzazione è difficile ora capire quali potrebbero essere le cifre che renderebbero sostenibile il progetto a livello economico. Però a vedere così è tosta. Già noi che facciamo ad esempio uno show settimanale e quindi non pubblichiamo tutti i giorni come fanno molti altri morning show o cose del genere, loro farebbero molte più visual di noi, fanno molte più visual di noi. Poi noi facciamo contenuti lunghi, loro magari fanno contenuti più brevi, sono tutti punti a sfavore, ecco.
Bisognerebbe arrivare a avere un bacino di utenze da migliaia di ascoltatori giornalieri, cosa che forse neanche tutto Spotify Italia a livello di podcast parliamo c'è, perché io credo che in tutta Italia arriveremo a un milione e mezzo, 2 milioni massimo di gente che ascolta podcast. Non so se... non penso che sia ancora così diffusa la cosa, quello. E Spotify molti lo usano, ma lo usano per la musica. Quindi se poi si imbattono nei podcast, magari hanno beccato... diciamo il SEO giusto per andare a finire su quel podcast lì, oppure se lo conoscevano già. Però queste piattaforme sono usate principalmente per ascoltare musica, a meno che tu non usi altre piattaforme come appunto Spreaker o Anchor, che sono dedicate appunto al mondo del podcaster.
Sì, ancora non c'è paragone con YouTube, o almeno con l'America, dove sentivo che un podcaster ha fatto un contratto con Spotify, mi sembra di 100 milioni di dollari, una cosa di questo genere.
Ecco, perfetto.
No, non siamo noi.
No, ancora no, no, però là è tutto un altro mondo ancora, ad avvenir, come diceva qualcuno qua in Italia. Speriamo che di arrivarci almeno vicino a quello americano, perché...
Secondo me c'è molta settorializzazione, cioè, come dire... va molto a settori attualmente il discorso podcasting in Italia, perché secondo me è stato preso dalla popolazione, proprio dagli utenti, più come un mezzo di news. Cioè le news secondo me adesso hanno tra virgolette la